Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 1. Illustrazione sintetica della struttura e dei contenuti dell'Apocalisse, prima parte. Capitolo 1, paragrafo 1. Le sette lettere di ammonizione alle sette chiese che simboleggiano anche altrettanti periodi storico-spirituali dell'umanità. Ho letto una volta in un commento teologico di presentazione al libro dell'Apocalisse che si tratta di un libro difficile, la cui dottrina si esprime attraverso uno sfolgorio di immagini grandiose, affascinanti, anche per coloro che non ne afferrano i segreti. Per averne una sufficiente intelligenza è necessario conoscere a fondo l'Antico Testamento, specie gli oracoli escatologici dei profeti. L'autore dell'Apocalisse, infatti, utilizza continuamente quei testi, dandone l'interpretazione cristiana. È necessario inoltre farsi un'idea esatta del genere apocalittico e delle sue leggi. Diversamente, ci si perderebbe ben presto nelle interpretazioni più arbitrarie e assurde. Termina così, con la visione del trionfo finale di Dio e dei suoi eletti, il gran libro della storia della salvezza. Perché l'Apocalisse, per quanto sia difficile il suo simbolismo, è e resta un messaggio trasparente di speranza e di sicurezza nella vittoria finale di Cristo e della sua Chiesa. Non spaventatevi, l'Apocalisse, se aiutati nella lettura, è meno difficile di quanto non lasci pensare il suddetto presentatore. L'Apocalisse, come già chiarito nell'introduzione, è dunque la rivelazione che Gesù Cristo, in visione, ha fatto a Giovanni, il suo apostolo prediletto, nell'isola di Patmos, quando questi, che vi era segregato per ragioni di fede, era un vegliardo pressoché centenario alla fine del primo secolo d.C. Giovanni racconta di essere stato rapito in estasi e di aver assistito ad una serie di scene grandiose espresse in maniera simbolica. Egli in visione viene invitato dal Signore, cioè da Gesù, il vivente, che ha subito la morte, ma ora è vivo nei secoli dei secoli, a inviare delle lettere, descrivendo in esse quanto gli verrà fatto vedere a sette chiese, vale a dire a sette comunità dell'Asia romana: Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia e Laodicea. Il Signore gli spiega anche che le visioni si riferiscono alle cose presenti, vale a dire alla situazione spirituale di quelle specifiche comunità locali in quel particolare momento storico. E alle cose future, fatto quest'ultimo sul futuro, che verrà ricordato anche alla fine del libro, quando il Signore ribadirà che le cose descritte dovranno succedere presto e che egli sarebbe venuto presto. Gesù detta dunque all'Apostolo sette lettere differenti, in ciascuna delle quali egli valuta lo stato spirituale di ognuna di quelle sette comunità cristiane. Impartisce consigli, incoraggiamenti e ammonizioni per il caso in cui esse non si ravvedano. Ho letto, e questo è un aspetto fondamentale per una corretta interpretazione dell'Apocalisse, che altrimenti non avrebbe senso profetico che le chiese in questione non sono state tanto scelte per la loro importanza storica o religiosa di quell'epoca, che anzi alcune sono oggi sconosciute, quanto piuttosto perché esse avrebbero simboleggiato nella loro realtà di allora i pregi e i difetti che avrebbe poi avuto nei secoli futuri anche la Chiesa universale, intesa come comunità gerarchica e dei credenti a livello mondiale. Per cui i consigli e le sanzioni minacciate per quelle chiese locali per essersi discostate dalla retta via sarebbero valse in realtà anche e a maggior ragione per le comunità cristiane delle epoche successive, nella misura in cui queste ultime avessero ripetuto nella loro storia gli stessi errori per i quali quelle sette comunità originarie erano state invitate a ravvedersi. I non credenti, tanto facili a criticare quanto difficili a convertirsi, imputano alla Chiesa cristiana che, se la sua fosse veramente una dottrina da Dio, essa dovrebbe essere una Chiesa di santi. Essa è invece una Chiesa di uomini che Gesù cerca di santificare, mettendo, per quelli di buona volontà, quanto ad essi manca. Gli stessi uomini di chiesa sono il prodotto della società e della cultura del tempo e non di rado riflettono i valori espressi dalla stessa società in cui essi si sono formati. La nostra attuale società occidentale, ad esempio, notoriamente caratterizzata da valori svalutati, produce conseguentemente non solo scarsità di vocazioni, ma anche vocazioni di qualità non di rado meno elevata e tale da incidere negativamente sulla già scarsa fede dei credenti, in una sorta di circolo vizioso. Ritornando però all'Apocalisse, non vi dico quanti da 2000 anni a questa parte si sono sbizzarriti a cercare di individuare quali fossero i periodi della storia e a chi si dovessero applicare gli avvenimenti profetizzati. La cosa non era di poca importanza perché riuscire ad individuare il periodo storico e i destinatari dei castighi divini significava, da un lato, capire quali sarebbero stati gli errori da evitare e, dall'altro, anche capire in anticipo in quale epoca sarebbero avvenuti tutti quei terribili castighi. Le sanzioni sono espresse con immagini spesso materiali, ma sono tanto tremende da lasciare costernati e indurci piuttosto a privilegiare una interpretazione allegorica, quasi anche a noi desse fastidio quel profeta di sventura, San Giovanni. Quando l'Apocalisse dice, ad esempio, che ad un dato momento della storia perirà un terzo dell'umanità, noi, che oggi pensiamo alle bombe atomiche e alla guerra batteriologica, ci auguriamo che un terzo sia un modo simbolico per indicare solo una parte importante, o che la morte non sia quella fisica, ma semmai sia una morte spirituale. Non ci rendiamo conto del fatto che, se siamo credenti, la morte fisica è solo per questa vita terrena, per di più limitata a quanto ci resta ancora da vivere, mentre la morte spirituale è per l'eternità. E significa inferno.